benvenuto tra noi. La sua presenza amichevole e paterna ci fa sentire qualcuno e riaccende la speranza in ognuno di noi. Per questo grazie a nome di tutti, anche di quelli che non hanno potuto scendere in rotonda. Quando ci siamo messi a costruire questo palco elevato, abbiamo immaginato la montagna su cui è salito Gesù, dove messosi a sedere insegnava ai suoi discepoli la verità e le aiutava ad essere uomini veri, miti, misericordiosi, giusti. Li ha pure convinti ad essere pazienti e a sopportare l'umiliazione, ma anche ad impegnarsi per una società più giusta per la pace. Eminenza, abbiamo immaginato troppo? Di certo i discepoli di questa sera non sono come Pietro, Giovanni, Matteo, Andrea, Giacomo. Le assicuro però che abbiamo fame anche noi, di pane e di pace. E vogliamo pregare con lei e con Gesù, Dio Padre di tutti, dei buoni e dei cattivi. Ci aiuti ad incontrare Dio Padre, ad ascoltarlo, a parlargli. Le porgiamo a nome di tutti due piccoli omaggi, un libro e un quadro in intarso.
Grazie di cuore di queste parole di accoglienza che mi commuovono molto, come ci è stato chiesto, cioè di pregare, di insegnarci a pregare, ci alziamo ora in piedi per fare un momento di preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo. Dio Padre nostro, che ti fai carico del cammino dei tuoi figli, donando loro il necessario per vivere e per aprirli all'incontro con te, e quando sbagliano sei pronto a perdonare, ti ringraziamo per il tuo amore paziente e misericordioso. Fa che poniamo in te la nostra fiducia ed impariamo ad essere misericordiosi, perdonandoci a vicenda gli uni gli altri, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Ci sediamo e ascoltiamo le parole del Vangelo, anzitutto dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo sesto.
Dal Vangelo secondo Giovanni. I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto. Come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù, in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il Padre di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete.
Ascoltiamo ora la seconda lettura dal capitolo sesto del Vangelo secondo Matteo.
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
E ascoltiamo ora la terza lettura dal capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo.
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette, ma fino a 70 volte sette.
Questa sera dunque affrontiamo due domande importanti del Padre nostro, la quarta e la quinta domanda, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. Si tratta di due necessità fondamentali per l'esistenza umana, il pane e il perdono. Il pane quotidiano, con tutto ciò che esso significa, il cibo, la salute, la casa, il lavoro, la libertà. E il perdono, con tutto ciò che esso comporta, cioè le relazioni buone, riconciliate, nella famiglia, nella città, nella società. Il dono della pace del cuore e della pace tra le persone e le istituzioni. E affrontiamo queste due domande del Padre nostro da un luogo molto significativo, il carcere di San Vittore. E affrontiamo queste domande non solo pensandoci in questo carcere, ma pensando anche a tutti gli altri istituti di pena, penso al carcere di Opera, penso alle altre carceri della nostra diocesi, Monza, Busto Arsizio, Lecco. Sono tutti luoghi dove si incrociano tante sofferenze emblematiche della nostra società, luoghi di costrizione e di dolore, luoghi di tristezza, non di rado anche luoghi di disperazione, penso a qualche fatto tragico recente. Luoghi dove mancano alcune delle cose fondamentali di cui ci parla la preghiera del Padre nostro, perché c'è magari il pane materiale, è vero, anche se spesso mangiato un po' raffermo, ma manca la libertà, manca la casa propria, mancano gli affetti familiari. E come mi ha detto molto bene l'amico che mi ha fatto il saluto, abbiamo fame anche noi di pane e di pace. Quanta fame in questo luogo di pane, di libertà, di casa, di famiglia e di pace. È un luogo dunque questo dove si ripercuotono i conflitti di una società, i conflitti che mettono le persone l'una contro l'altra. Ma insieme è anche il luogo dove dovrebbe venire propiziata la riconciliazione sociale, la riabilitazione delle persone, il luogo dove si compiono anche cammini di conversione e di grazia. Per questo il carcere è uno dei luoghi simbolici più coinvolgenti della nostra società. Ogni volta che vengo nel carcere, anche stasera, mi sento preso da una profonda emozione. Devo dire che qui sento più che mai il mio servizio di vescovo. E ricordo che proprio da questo carcere ho iniziato, nel 1981, la mia prima visita pastorale alla diocesi. Sono partito di qui, perché ritenevo che questo fosse un luogo centrale della nostra città e della nostra regione. E poi molte altre volte sono venuto qui in questi anni, in particolare per celebrare la prima messa di Natale, per fare il primo augurio di Natale a tutti i detenuti, a tutti coloro che stanno nel carcere. E anche qui mi ricordo che nell'ultimo Natale mi è stato consegnato da tutti i detenuti un grande quaderno con le firme di tutti, le firme che presto consegnerò al Santo Padre, che le ho portate qui con me, insieme con quelle che mi sono giunte dal carcere di Opera. Ho qui quindi migliaia di nomi, di cui questa sera faremo una speciale memoria nella preghiera a Dio. E quindi qui in mezzo a voi saluto cordialmente ciascuno di voi, di tutto cuore, con molto affetto. Saluto tutti i detenuti, le detenute, saluto la polizia carceraria, i responsabili civili e militari, saluto tutti i volontari, saluto i cappellani, saluto le suore e saluto a partire da qui anche tutti coloro che sono in ascolto attraverso la radio e la televisione. E mi piace davvero pensare che tutti coloro che sono in ascolto, saranno decine di migliaia di persone, realizzano in questo momento qualcosa di quel rapporto carcere-società che è così importante per una umanizzazione di questo luogo, perché vi sia una maggiore comunicazione tra carcere e vita civile, carcere e vita sociale. Eccoci dunque qui in questo luogo così significativo per spiegare la quarta e la quinta domanda del Padre nostro. E vorrei però ancora ricordare che voi vi siete preparati molto a questa spiegazione di questa sera. Ho visto tra le iniziative di catechesi di questo carcere una caratteristica di questa Quaresima, cioè la spiegazione che i cappellani tengono ogni domenica fino a Pasqua e spiegano la lettera pastorale Ritorno al Padre di tutti. Dunque so di parlare a un ambiente preparato che sta meditando attentamente sul mistero della paternità di Dio. Un ambiente che potrebbe insegnare a noi tante cose, anche a me, sul Padre che è nei cieli, sulla tentazione che tutti abbiamo di dimenticarlo, sulla nostalgia che tutti abbiamo di Lui. Ci troviamo dunque in un contesto molto attento e molto preparato e perciò ringrazio di tutto cuore ciascuno di voi, come vi ringrazio di questi doni simbolici che mi avete presentato. Uno è un libro che ricorda i simboli del pensiero ebraico, qualcosa che a me è molto caro, e un altro è la figura di Gesù in preghiera. Voglio lasciarmi ispirare anche da questi simboli. E parliamo dunque allora della quarta domanda del Padre nostro, quella che occupa nella preghiera del Padre nostro la posizione centrale, perché è la quarta di sette domande, tre prima e tre dopo. Tre prima che riguardano direttamente il Padre che è nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, mentre le altre tre riguardano piuttosto noi e partono dai bisogni umani, bisogno di perdono, bisogno di soccorso nella prova, bisogno di liberazione dal male. Dunque questa quarta domanda media tra le une e le altre. E a proposito di questa domanda vorrei spiegare due cose. Primo, che cosa si chiede con questa quarta domanda? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E secondo, chi prega così? Chi è capace di pregare così? Anzitutto dunque, che cosa si chiede con questa domanda? Certamente chiediamo tutto ciò che riguarda la nostra vita fisica, biologica, tutto ciò che fa parte dei nostri bisogni di ogni giorno, il cibo, la salute, la casa, il lavoro. Ma questa domanda chiede anche di più. Chiede anche ciò che riguarda la nostra vita più profonda, la nostra dignità. Chiede ciò che ci permette di sopravvivere come persone, con la nostra dignità di uomini e di donne, con la nostra caratteristica di affamati di valori autentici, con la nostra caratteristica di ricercatori di gioia, ricercatori di verità, ricercatori di senso della vita. E questa parola pane ha entrambi i significati. L'abbiamo visto nella pagina del capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni, dove il pane indica quel cibo che ha sfamato gli ebrei nel deserto, diede loro da mangiare un pane dal cielo, ma significa anche il cibo dell'anima, il pane quello vero, il pane che dà la vita al mondo. E tutte queste cose chiediamo quando chiediamo il pane. E chiediamo in particolare il pane spirituale. Che cos'è questo pane spirituale che chiediamo? Con un linguaggio laico lo si potrebbe chiamare il senso della vita, ciò che dà significato al nostro esserci nel mondo, ciò che ci permette di sopravvivere anche nelle prove, nei momenti neri, ciò che ci permette di sperare, di amare, di lottare per la nostra dignità. Questo chiediamo. E in senso religioso chiediamo quello che si può dire il pane della fede e della speranza. Chiediamo la grazia dello Spirito Santo. Chiediamo Gesù stesso come dono, come custode del senso vero della vita. Chiediamo che ci sia vicino Gesù come amico, colui che non ci lascia mai soli. Gesù nell'Eucaristia, nella messa, nella comunione, nel tabernacolo. Tutte queste cose chiediamo con la domanda del pane. E chi è che può pregare così? Chi è che è capace di fare questa domanda in maniera autentica? Anzitutto è chiaro chi ha fame. E qui io penso soprattutto a tutti quei popoli e a tutte quelle categorie di persone anche in mezzo a noi che mancano delle cose più indispensabili della vita. Le persone che muoiono di fame, i popoli oppressi dalla miseria e dalla fame. Quei popoli che fanno appello all'opulenza dell'Occidente per essere salvati e aiutati. Tuttavia, la fame fisica non è sufficiente per rendere universale questa preghiera, perché anche chi ha un pezzo di pane sulla tavola, chi oggi non manca di pane, può fare sua questa preghiera in senso più profondo. Se però risponde ha tre caratteristiche. Primo, che uno si senta bisognoso di qualche cosa e non abbia la superbia di voler bastare totalmente a se stesso. Ci sono persone che si gloriano di non avere bisogno di nulla e di nessuno, di non dipendere da niente, e sono coloro che il Vangelo chiama i ricchi, quelli a cui sembra che non manchi nulla. Coloro che amano il potere, la ricchezza sopra ogni cosa, coloro che dicono tutti devono dipendere da me e io non dipendo da nessuno, questi non sanno chiedere il pane, non sanno pregare così. Quindi per fare questa preghiera bisogna, anche se c'è il pane in tavola, sentirsi in qualche modo povero, pieno di desideri, pieno di attese. Ma anche questo non basta. Per fare bene questa preghiera bisogna che uno abbia dei desideri e che sappia che c'è un padre che si prende cura di lui e che lo guarda con amore. E allora questa preghiera diventa la preghiera dei figli di Dio che si affidano al Padre che è nei cieli, non per dispensarsi dal lavorare, non per dispensarsi dal darsi da fare, ma per lavorare in maniera giusta, onesta e serena, con la certezza che un padre pensa a noi, sa che ci siamo, non ci dimentica. È una preghiera dunque che allarga il cuore. Posso parlare di me a qualcuno che mi ascolta e pensa a me. E poi penso che c'è una terza caratteristica per poter recitare bene questa preghiera, dacci il pane. Bisogna avere come primo interesse il regno di Dio, la volontà di Dio, mettere al primo posto dei valori la verità, l'amore, la giustizia del regno, sapendo che quando uno desidera queste cose, come dice il Vangelo, tutto il resto gli sarà dato in sovrappiù. Quindi questa preghiera la dice profondamente colui che si gioca la vita per il regno di Dio e allora sa che può chiedere tutto e può aspettarsi tutto da Dio. Vedete, sono tre condizioni esigenti. Noi ci riconosciamo forse facilmente nella prima condizione, siamo bisognosi, vogliamo l'aiuto di un altro. Un po' anche nella seconda, sappiamo che c'è un padre che pensa a noi. Facciamo un po' più fatica a entrare nella terza condizione, cioè avere come primo desiderio il regno di Dio, la giustizia, la verità. Però intravediamo che questa terza condizione ci introduce in una pace, in una serenità che niente può offuscare. E dunque questa preghiera è anche un invito a verificare sul regno di Dio le nostre priorità. Che cosa ci sta veramente a cuore? Se è solo il pane possiamo fare sì questa preghiera, ma un po' dimezzata. Se ciò che ci sta a cuore è la verità, l'onestà, la giustizia, la bontà, l'amicizia, allora abbiamo l'ordine delle cose giusto. Dunque abbiamo cercato così di spiegare la quarta domanda, dacci il nostro pane. Ma dopo questa ce n'è un'altra. Insieme col pane si chiede anche il perdono. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E anche qui vorrei rispondere a due domande. Che cosa si chiede con questa domanda? E chi è capace di pregare così? Anzitutto, che cosa si chiede? Si chiede la riconciliazione con Dio, è ovvio, Padre, rimetti a noi i nostri debiti, ma una riconciliazione che passi attraverso la riconciliazione tra noi. È dunque una domanda, come vedete, cruciale per la vita sociale e civile, cruciale per la città e per l'umanità, perché senza queste riconciliazioni non ci sarà mai pace sulla terra. E allora si chiede non solo il perdono di Dio, quasi che tutto avvenisse solo tra Dio e noi, ma si chiede, ed è molto importante, la capacità di riparare il male fatto, la capacità di saper perdonare e, forse ancora più difficile, la capacità di lasciarsi perdonare. Si chiede, come ha detto la preghiera di chi ha iniziato questo incontro, si chiede la pace del cuore, si chiede la riconciliazione sociale, si chiede dunque un bene primario, non solo per la coscienza, ma anche per la rete delle relazioni quotidiane. Si chiede, insomma, quel bene senza il quale il pane può essere amaro e indigesto. Ci potrebbero essere tutte le ricchezze di questo mondo, ma se manca la pace, l'armonia in famiglia, la fiducia tra gli amici, se ci sono offesi e offensori che si guardano con diffidenza e con odio, allora anche la ricchezza non produce altro che aridità e solitudine. E proprio questo luogo in cui siamo ci dice che non basta la pena, non basta la punizione, se non cresce la riconciliazione, cioè la capacità di ritrovarsi fratelli e sorelle alla stessa mensa. Ecco ciò che chiediamo. E chi è capace di pregare così? È ovvio che è capace di pregare così colui che è pronto a perdonare e anche a ricevere il perdono altrui, colui che sente che è bello perdonare ed essere perdonati. E il Vangelo, l'abbiamo ascoltato, è molto chiaro su questo punto. Ce lo dice Matteo al capitolo 6: se perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E la pagina seguente del Vangelo dice addirittura che bisogna perdonare non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Qualcuno ha fatto il conto: se noi mettiamo quanti minuti ci sono in una giornata, vuol dire che ogni 3 minuti bisogna perdonare qualche cosa. E questo vuol dire che il perdono reciproco è veramente la sostanza della vita quotidiana. Dobbiamo perdonarci molte cose, molte persone ci deludono, molte non ci danno quello che ci attendiamo, molti ci lasciano soli quando abbiamo bisogno, e dobbiamo quindi continuamente esprimere questa riconciliazione, ed è l'unico modo di pacificare il nostro cuore. Il perdono è dunque qualcosa di essenziale, di intrinseco al cristianesimo, anzi qualcosa senza cui la vita umana non è pensabile. Ed ecco allora che in occasione del Giubileo viene elevata una richiesta a livello internazionale di condono o almeno di riduzione drastica del debito estero ai paesi poveri, e si eleva anche da parte di voi che mi ascoltate una richiesta di perdono e di riconciliazione con l'attuazione di alcuni provvedimenti di clemenza per i carcerati. Tutto nasce da questa preghiera. E questa richiesta mi è stata presentata proprio qui in questa rotonda a Natale, da voi, dai carcerati di San Vittore. Ieri mi è stata fatta pervenire analoga richiesta dal carcere di Opera, e io mi farò cura di presentare prossimamente questa richiesta secondo il desiderio che mi è stato espresso, che è un desiderio molto impegnativo. Leggo qualche frase dalla lettera. Dice così: da qualche tempo è nato dentro di noi un desiderio sincero di chiedere perdono con la sua voce e il suo cuore alle persone da noi offese, di ritornare a Dio Padre, di rientrare nella comunità umana, di toglierci da dosso gli abiti del figliol prodigo. Ci siamo determinati a rivestirci con gli abiti di Gesù, umile e pacifico, giusto e buono con tutti, arrestato, condannato e crocifisso per noi. Ed è con questo proposito che vengono chiesti allora gesti di clemenza e di condono, e qualcosa di analogo trovo nella lettera scritta dal carcere di Opera. Leggo una frase: anche noi in carcere, come lei nei suoi numerosi viaggi e certamente nelle sue numerose preghiere, respiriamo un'aria di mondialità. Uomini di ogni lingua, popolo e nazione vivono qui ogni giorno, fianco a fianco, nell'attesa della sospirata liberazione del corpo e dello spirito. E sono questi stessi uomini che da parte loro le assicurano l'impegno concreto a indirizzare il proprio futuro cammino nella ricostruzione di valori civili ed etici, là dove verranno aperte porte e fornite opportunità di reinserimento nel tessuto vivo della società. Ecco, di queste parole io mi faccio interprete, e queste parole mostrano come il perdono non è qualcosa di essenziale soltanto per il cristianesimo, ma per l'intera società, e proprio da questo luogo possono partire queste richieste. Certo, tutti sappiamo che perdonare è estremamente difficile, e ancora più difficile farsi perdonare, ma proprio per questo il Padre nostro, in queste semplici parole, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, contiene, mi pare, un implicito riferimento alle parole di Gesù sulla croce: Padre, perdona loro. Anche quando viene torturato e ucciso, Gesù trova parole di perdono. E allora, dopo aver cercato di spiegare un po' la quarta e la quinta domanda, vorrei porre tre interrogazioni per tutti coloro che sono in ascolto, per esaminarsi a partire da queste domande del Padre nostro. Prima interrogazione: nelle necessità quotidiane guardo con fiducia al Padre che è nei cieli, oppure mi rinchiudo nella solitudine, nel pessimismo, mi avvito su me stesso, chiudendo occhi e orecchie al pensiero del Padre? Seconda domanda: sono convinto che la trama della vita è fatta di gesti di perdono, perdono dato e perdono ricevuto, che senza questo la vita diventa un po' un inferno? Terzo, lo dico a tutti quelli che sono in ascolto: che cosa potrei fare perché la realtà del carcere fosse più sentita nella società e anche nella Chiesa, e perché si studino efficacemente provvedimenti alternativi al carcere e capaci di suscitare perdono e riconciliazione? Ecco le domande che lascio a tutti quelli che sono in ascolto. Ed ora, per introdurci al momento di silenzio, vorrei chiedere a tutti voi presenti in questa rotonda di leggere con me la versione abbreviata di uno dei salmi più belli. È il Salmo del Perdono. È un salmo che è stato presentato anche nelle catechesi di queste settimane qui a San Vittore, e che vi invito a leggere unendo la vostra voce alla mia, cominciando dalle parole: pietà di me, o Dio. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia,
nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.